www.radiogio.it e la storia continua. Il territorio a nord-ovest di Milano, dai moti liberali alla battaglia di Magenta. E la storia continua dalla puntata precedente. Siamo nella battaglia di Magenta, l'ultima fase della battaglia combattuta nella città di Magenta fu durissima. Asserragliata nei pressi di Casa Giacobbe, i tiratori tentarono di fermare lo sfondamento di Espinasse e di Fanti con un fuoco di fila. La disperata difesa delle truppe asburgiche mietè una vittima eccellente, lo stesso generale Spinasse, che fu colpito a morte. Alla fine dello scontro, gli austriaci si ritirarono a Corbetta per la notte e, secondo il Crankshaw, ancora a quel punto la battaglia non era né perduta né vinta. Mentre Parodi afferma che gli austriaci furono sconfitti, precisando però che Giulai, che aveva potuto conservare il suo quartiere generale da Abbiategrasso e aveva libera e sicura la sua linea di ritirata per Piacenza e per l'Adda inferiore, e si trovava forse, nonostante la sconfitta, in posizione più favorevole. In un primo momento il comandante austriaco aveva deciso di contrattaccare il giorno seguente. Tuttavia, dopo aver appreso dal generale Kram Gallas che le truppe austriache concentrate a Corbetta si trovarono in pieno disordine, cambiò idea e ordinò la ritirata al generale. Il 5 giugno i francesi diedero la caccia ai soldati austriaci rimasti nascosti nelle case magentine e furono spesso costretti ad abbattere le porte per poterle catturare. Da Magenta, Napoleone III e Vittorio Emanuele II progettarono di dirigersi verso Milano, che gli austriaci stavano sgomberando rapidamente. Il 7 giugno i due sovrani entrarono nella città ambrosiana. Intanto, nell'area nord del Ticino, i volontari di Giuseppe Garibaldi avevano più volte battuto gli austriaci del generale Urban e avevano preso Como. Il 4 giugno, mentre a Magenta si combatteva con accanimento, Urban ripiegò su Legnano. Qui catturò il prevosto, don Antonio Ponzoni, e lo tenne in ostaggio finché non uscì dal paese. Il seguito della guerra fu una semplice appendice dei fatti di Magenta. Giulai fu esonerato dal comando assunto dallo stesso imperatore Francesco Giuseppe, spostatosi il fragore delle armi fra Brescia e Mantova, i franco-piemontesi respinsero definitivamente gli austriaci a Solferino e a San Martino, 24 giugno. L'armistizio, firmato a Villa Franca il successivo 11 luglio 1859, decretò il passaggio della Lombardia all'Austria, dall'Austria alla Francia, che in cambio di Nizza alla Savoia la consegnò al Piemonte. Malgrado gli accordi prevedessero l'impegno da parte di Napoleone III a proseguire la guerra sino alla conquista di tutto il Lombardo-Veneto, il Piemonte dovette accontentarsi della sola Lombardia, con esclusione di Mantova e di Peschiera. Si dice che Napoleone III avesse deciso la cessazione improvvisa delle ostilità per evitare una carneficina. E in effetti i soldati degli entrambi gli eserciti erano ormai spossati, affranti dal caldo, dalla stanchezza, dalla fame e dalle ferite. Ma probabilmente la decisione dell'imperatore francese fu motivata soprattutto dal timore di un intervento prussiano a fianco dell'Austria, che avrebbe spostato la guerra in riva al Reno, ai confini della Francia, con conseguenze imprevedibili. e proprio in un intervento degli stati tedeschi aveva contato il feldmaresciallo July, la cui tattica attendista nasceva anche in questa speranza andata delusa. La pace di Zurigo del 10 novembre 1859 sanzionò il passaggio della Lombardia al Regno di Sardegna e meno di 2 anni dopo, a Torino, sarebbe stato proclamato il Regno d'Italia. www.redigio.it e la storia continua.